Il progetto su cui ti stavo coinvolgendo oggi riguarda invece questo tour che vorrei fare, che sto facendo nelle scuole superiori di tutta Italia per creare, diciamo, un po' cultura digitale, portare l'innovazione e dirgli anche quali sono le nuove professioni che emergeranno. E ovviamente se pensavo al digitale, la prima persona che mi veniva in mente eri tu. Tra l'altro, complimentissimi per il libro qui a Rieti, completamente inarrivabile, bisogna aspettare domani. Allora, la prima domanda è, cosa faresti se di colpo tu oggi avessi 18 anni? Che cosa studieresti e come? Università, formazione online, dimmi un po'.
Tornando indietro adesso, se parlo con uno sbarbato di 18 anni, il vero consiglio è essere pronto a dei lavori che non esisteranno e per i quali non c'è un'università che ti possa preparare, anche in buona fede. Se tu vai nella migliore università ad oggi in circolazione, la verità è che ancora non esistono i mestieri che ci saranno tra 20 anni e per cui nessuno ti può preparare a qualche cosa che semplicemente non c'è. Quindi questo è un tema di mentalità, essere pronto al fatto che ci saranno mille cambiamenti, veri, drastici, radicali, dolorosi, perché con tutto il mondo dell'automazione un sacco di gente resterà a spasso. Quindi questo è un tema. Senz'altro però quello che è la mia indicazione e quello che suggerirei di fare è quello di dare un'occhiata a quali sono i trend principali, perché poi le cose succedono, per cui nel momento in cui tu dici, guarda, c'è una rivoluzione nel mondo della genetica, e beh, lì serviranno un sacco di persone in grado di interpretare questi test del DNA che saranno gratuiti e farti da consulente, ad esempio, sui temi della genetica, numero uno. No, tutto il mondo dell'automazione, tutta la parte di robot che arriverà, toglieranno un sacco di posti di lavoro? Assolutamente sì. Però a quel punto magari c'è un mercato enorme per fare lo psicologo dei robot, per fare il consulente di robotica su tutti i mille temi che si aprono. Per cui da questo punto di vista io vedo sempre la parte di opportunità. Poi sul tema dell'educazione formale o informale, quindi fare o meno l'università, dal mio punto di vista è senz'altro un valore aggiunto studiare, a prescindere che tu faccia giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria o economia. Io ho fatto giurisprudenza e poi faccio tutt'altro, faccio un altro mestiere.
Siamo in due.
No, e quindi è così. In realtà, però, se ti dovessi dire mi è servito, sì, mi è servito perché comunque ti dà un po' di inquadramento, un po' di abitudine allo studio, anche magari se non è stata l'abitudine giusta, perché nel mio caso studiavo per poi ripetere dei concetti e passare gli esami, non è che mi fregasse più di tanto di diritto amministrativo. Però comunque fare università il più vicino possibile a quello che sono le tue esigenze, i tuoi budget e le tue aspirazioni. Cercherei di andare all'estero, nel senso di avere una visione internazionale più che andare all'estero, magari c'è una grande università in Italia, ma che abbia una visione internazionale, questo aiuta. E poi parallelamente però coltivare la tua voglia di imparare e fare, parallelamente fare qualche cosa, questo
Perché
secondo me è il miglior consiglio.
io ad esempio io, nella presentazione proprio sul tema della formazione online consigliavo di vedersi Coursera, Udemy, poi c'è anche quello Codecademy per imparare a programmare.
Certo.
Ce ne sono altri che ti vengono in mente da consigliare per la formazione
Sì,
online?
certo. Guarda, ce ne sono tanti. Allora, vabbè, uno grandissimo comprato da LinkedIn, si chiama Lynda, che ha un sacco di corsi, eccetera, eccetera. A parte YouTube, hanno una marea di tutorial di qualunque tipo. Ti faccio un esempio. Io monto con Premiere, non sono montatore, sono totalmente autodidatta e sono incapace a montare, si vede dai miei video, no? Sono sempre tagliati male, così. Però su YouTube hanno una marea di tutorial fatti molto bene. Poi hai alcuni siti tipo Skillshare, ad esempio, che è carino, Creative
Come si
Live,
chiamano?
è un altro. Allora, uno si chiama Skillshare, Skillshare,
Sì.
l'altro si chiama Creative Live, che è bello anche perché il concetto di Creative Live è che in diretta è gratis, ma se guardi il corso registrato è a pagamento. Quindi se hai tempo tu puoi vedere questa roba qua gratis, che è interessante. E poi ce n'è una marea, appunto, Coursera, Udacity, Khan Academy, hanno dei tagli diversi, dipende se uno vuole fare più il programmatore, quindi materie più tecniche, o invece materie più umanistiche, ecco. Però online oggi il problema non è senz'altro imparare, il Il problema è avere la giusta mentalità e il problema è che c'è poi, diciamo, no, il problema non è che c'è poca informazione disponibile, il problema è che la gente non ha voglia di mettersi lì a studiare, ecco questo è il tema.
Perché ad esempio una cosa che leggevo è tutto il tema dei 900.000 posti di lavoro che si prospettano esserci in ambito digitale, posti di lavoro vacanti da qui al 2020. E quindi lì il tema, da un lato si può dire sì, sono le università che formano poco, però da un lato probabilmente anche non c'è ancora l'attitudine, la mentalità giusta, cioè la fame giusta, non lo so.
È un mix. Io sono, diciamo, per il governo del fare, queste frasi del cazzo della politica, però io sono per il fare. L'ho imparato sulla mia pelle, perché vedo un sacco di gente che, immaginati, uno che vuole lavorare in un mondo del business come commerciale, facciamo un esempio. E ti puoi mettere lì a fare mille corsi, studiare, fare i corsi di negoziazione, cose, venditore, bla bla bla. Ok, fantastico. Ma alla fine vorrai metterti lì e provare a vendere qualche cosa a qualcuno? Vorrai metterti lì, aprire, che ne so, Instagram e contattare della gente, provare a vendergli qualcosa nel modo giusto, col taglio giusto, dando prima di chiedere. Cioè, il fare ti aiuta tantissimo, ecco. E questo è molto sottovalutato. Oggi che fare è molto semplice online, è un peccato che ancora la gente ragioni con la mentalità di 20 anni fa, ecco. Questo
Assolutamente.
secondo me è il tema, però unire le due cose. Dall'altro lato non sono di quelli che suggerisce solamente di fare, perché se no non hai una base intellettuale di ragionamento, di comprensione delle cose che ti aiuta a valutare bene poi tutti i cambiamenti che ci sono e ce ne sono tanti. Per cui sono sempre per andare in parallelo. Lo fanno in pochi, però perché poi è faticoso, perché serve tempo, perché è più facile trovare le scorciatoie, insomma, il solito discorso.
Sì, assolutamente. Diciamo che poi all'interno della presentazione che gli faccio, una delle cose che dico è che io nel mio piccolo cerco di portargli la mia esperienza, nel senso io ho fatto giurisprudenza, sono entrato grazie alla tesi di laurea alla Camera dei Deputati, poi da lì ho scoperto che c'era un bisogno forte per i 5 Stelle, diciamo, di far conoscere le proprie proposte di legge, ho cominciato a usare Facebook, poi ho fatto una
Certo.
campagna per alcuni deputati, poi sono arrivato a Di Battista, poi a Guzzanti.
Mi ricordo.
E tutto quel percorso lì per cui essenzialmente quello che gli dico è studiate, studiate, studiate e poi cercate di applicare il prima possibile, soprattutto cercate di proporvi voi, perché poi il
Certo.
tema è non aspettate che arrivi un qualcosa, siate voi a essere propositivi. E proprio su
Chiaro.
questo volevo chiederti, invece, questo è un po' più personale, che consiglio dai ai tuoi figli per capire qual è la propria strada? Nel senso, se ad esempio poi ti dicono papà, ma io voglio fare filosofia, cosa gli rispondi?
Sui miei figli più grandi non ho una risposta perché sono grandi e scelgono loro. Insomma, mia figlia farà medicina, sceglie lei, non ho nessuna capacità di impatto, zero. E sui due più piccoli c'è poco, secondo me, da fare come genitore a livello di imposizione. Diciamo, non puoi imporre nulla, puoi dare dei suggerimenti, puoi dare un parere, però sai, è sempre strano questo rapporto con i genitori. Magari ho centinaia di migliaia di persone che ascoltano con grande attenzione quello che dico, ma magari i miei figli per niente, no? Quindi è sempre così, quando tuo padre magari ti dice qualcosa, dice, ah, sei rottura di palle. E come mi ricordo, ho visto una volta un'intervista porca miseria, chi era? Forse era Peter Gabriel forse, che diceva, è incredibile come quando suono, sono a casa magari a fare le prove, arriva mio figlio con i suoi amici e dice, scusate, purtroppo mio padre sta suonando, una rottura di coglioni. E dice, cazzo, sei Peter Gabriel. Per cui è un po' così. Ognuno poi prende la sua strada. Sono contento, i miei figli, due figli più grandi sono molto bravi, hanno la testa sulle spalle, faranno quello che preferiscono, insomma.
Invece quali sono, cioè come continui tu a formarti ogni giorno e su quali canali ti tieni aggiornato? Nel senso, una cosa che ad esempio sento anche spesso è ok, sì, mi formo, però vorrei sapere te. Cioè come continui a formarti ogni giorno? Quali sono le tue fonti? Queste cose qua.
Ho un aggregatore RSS che ho costruito negli anni con tutte le fonti di informazione, tutto il mondo tech possibile e immaginabile. Ho boh, 200-300 fonti, 200-300 siti, blog, aggregatori vari. E E quindi questo mi dà, diciamo, le notizie attualità generali o attualità tecnologia, business, marketing, il mio mondo. E poi leggo tanto, e quindi mi piace approfondire, leggere tematiche di tutto di più. Quindi questi sono i due canali che
Quanti libri
seguo, ecco.
riesci a leggere più o meno? Non so, al mese,
Guarda, è difficile da dire perché io non sono uno di quelli che ha la mania del ecco, leggo un libro al giorno, sono un figo, leggo un libro al giorno, perché lo trovo totalmente irrilevante. Quindi leggo il più possibile, diciamo, leggo ogni giorno, leggo in parallelo tanta roba, per dire, in questo momento sto leggendo Seeking Wisdom, From Darwin to Munger, che è molto bello, e parallelamente sto leggendo Never Split the Difference, che è un libro di negoziazione molto carino. E poi ho iniziato a leggere questo qui. Ieri stavo leggendo questo molto carino sui daily rituals, i rituali giornalieri della storia. Non so, Chopin stavo leggendo, che era un pazzo furioso. E quindi, sai, leggo in parallelo. Non ho una lettura dall'inizio alla fine di un libro e poi ne inizio un altro. Ne leggo tanti in parallelo, quelli che mi fanno innamorare li leggo più velocemente, altri magari mi rompono i coglioni come i film, li mollo lì a metà, altri li riprendo, altri continuo a leggerli, e quindi
Quindi
questa è la mia
abbastanza libero,
modalità di
senza
lettura.
forzature.
Assolutamente, leggo per me, non è che leggo per dimostrare che leggo, leggo per fare un esame,
Ma
leggo
invece
perché mi piace.
per le persone, magari appunto l'aggregatore è una cosa un po' più complessa.
Uno strumento che possono usare è Feedly, Feedly,
Ok.
è gratuito e aggiungi le tue fonti e a quel punto è come se tu avessi un'ansa personalizzata che ti leggi e che ti segue.
Ok, perfetto.
Questo può tornare utile, sì.
E invece una cosa più ampio spettro, che consiglio daresti agli imprenditori che vogliono diffondere in Italia la cultura del digitale, dato che la politica è troppo lenta? Conosci aziende che lo fanno in maniera, non diciamo spot, ma in maniera continua?
Chi è che sta facendo? Sta facendo, ma c'è il team della trasformazione digitale di Piacentini, quindi Piacentini e Barberis, il loro gruppo, senz'altro hanno interesse a far passare quelli che sono i nuovi concetti, e secondo me è una bella squadra che può far bene. Sai, io penso che tutto il comparto tech nell'insieme cerca di fare un'attività di divulgazione da tanti anni, ma ormai, come dire, è fatta, nel senso che comunque c'è stato un salto quantico rispetto a un po' di anni fa. Per cui da quel punto di vista non penso, ho fatto divulgazione tanti anni, ho fatto tour nei teatri, ho fatto una marea di roba per divulgare l'opportunità di internet in Italia, però alla fine dei conti ti rendi conto che le generazioni che non ci credono non ci crederanno comunque, quindi hai questo problema qua che fino a che non crepano e non ci crederanno perché hanno costruito un interesse che non presuppone l'esistenza della tecnologia nel loro business, nella loro attività. Quindi questo è un tema. E poi invece sono tanti micropassaggi dove alla fine dei conti c'è questa cosiddetta consumerizzazione del mondo del business, e quindi se anche tu sei un'azienda o anche la politica e non ci crede perché non te ne frega niente, però poi i tuoi figli usano il telefonino e i tuoi dipendenti in azienda portano la tecnologia che usano a casa e quindi lentamente c'è un'evoluzione, poi c'è chi va più veloce e chi ci arriva dopo, e chi arriva dopo o paga o sparisce dal mercato, e quindi poi
Il tuo libro
le
si
scelte
rivolge
le paghi,
soprattutto ai
insomma,
più
nel
giovani.
restare indietro. Scusami?
Il tuo libro si rivolge più ai giovani, quindi, forse? Col fatto che magari hanno un'inclinazione più verso le opportunità rispetto a chi magari ha già una mentalità precostruita?
No, no, non
No.
necessariamente, non credo molto nell'età. Nell'età puoi avere 80 anni e essere un diversamente giovane. Ho visto questo tizio che ha fatto il record in bicicletta, che ha 105 anni e si è migliorato rispetto a quando ne aveva 102, quindi è forte, no? No, in realtà il libro si rivolge a chiunque voglia di intraprendere, fare delle iniziative. Poi può essere uno sbarbato, può essere un nonnino, è la stessa identica cosa. Se hai voglia di fare un progetto e pensi che l'online possa avere e ce le ha delle opportunità per te, a quel punto probabilmente il libro che fa per te. Se invece non te ne frega niente di fare delle iniziative, ti va bene lavorare con il tuo posto fisso tranquillo e bene, allora probabilmente non è un libro per te.
No, ma invece se tu hai 18 anni, perché è un libro che consiglieresti? E poi ti faccio anche sempre dire perché non lo consiglieresti, che te, visto che usi anche molto questa
Sì.
tecnica del perché non.
Guarda, lo consiglierei per vedere l'opinione di un, diciamo, un fratello maggiore o di un padre, perché l'età poi è quella, che ti dice senza troppo girarci intorno come funziona se vuoi lanciare delle iniziative. Non se vuoi diventare ricco, no? Perché il libro non parla di soldi, i soldi peraltro non sono un mio tema, non è mai stato un mio focus, no? Ma secondo me è importante che uno quando è sbarbato cerchi di inquadrare bene il fatto che successo significa costruirti una vita a misura tua, no? Anche lavorativa. Questo è molto importante. Non devi fare una cosa che piace a qualcun altro, però non devi rientrare in una categoria che ha stabilito un altro e non devi andare a fare un lavoro nelle caselle disponibili ad oggi. Puoi fare una roba che sta bene su di te ed è perfetta. Sei un appassionato di tatuaggio, fai il tatuatore, usi l'online per trovare i clienti. Stop. E se ti va bene, siamo tutti contenti, ecco. Allora,
Ok.
da questo punto di vista, il libro ha un po' di idee, di suggerimenti, di storie che uno ha vissuto, di progetti che non hanno funzionato o che hanno funzionato. E quindi può essere uno spunto da cui trarre magari qualche idea.
Grazie. E un'ultima domanda, che so che sei impegnatissimo. Nelle 29, io, ecco, questa è una cosa un po' più personale. Praticamente io nelle mie note su Facebook e su cellulare tengo sempre il tuo messaggio, le 29 cose che ho capito dopo i 40. Per ricordarmi, per darmi sempre un po' di, sai, tipo refresh, no? Ok, oggi mi sento un po' confuso, vado lì e vedo sempre delle cose che mi aiutano molto. Praticamente una che mi ha, diciamo che, su cui cerco di lavorare molto, nel
Sì.
senso, quella che mi ha colpito di più è quella della donna, nel senso che appunto la persona che ti sceglie accanto alla vita è quella che poi fa la differenza, una differenza
Certo.
pazzesca, e è una cosa che mi sto accorgendo davvero molto. Però invece una su cui faccio più fatica a lavorare è il cellulare, che la dipendenza disintossicati costantemente. Siccome penso sia anche una cosa che a 18 anni ce l'hai come problema, nel senso che ad esempio usi social media più in maniera passiva che non in maniera attiva per crearti un brand, crearti, diventare un influencer, tutto il tema del vlogger.
Sì.
Tu come fai?
Guarda, allora, premesso che ti confermo che avere delle persone in gamba vicino a te, persone valide che ti vogliono bene, fa tutta la differenza del mondo. La mia dolce metà, che poi ora è mia moglie, veramente mi ha cambiato la vita, no? Quindi senza le persone giuste intorno non è facile. Sai che c'è questa frase, che sei la media delle cinque persone che hai intorno. Ed è vero, uno quando è più sbarbato ci fa meno caso, perché magari è una compagnia di amici, ma non è detto che sia la compagnia giusta per quello che vuoi far tu. Quindi questo è un tema in generale. Sul tema del cellulare è interessante. Io di recente ho fatto questo esperimento con cui mi trovo bene, ho disattivato tutte le notifiche, per cui un grosso problema è che se tu la guardi dal punto di vista tecnico, se ti piace questo mondo dal di qua, io faccio l'imprenditore nel mondo tech, quindi diciamo sono abituato a guardare la tecnologia dal punto di vista di chi poi te la propone. E tu ti rendi conto che tutte le interfacce, ad esempio l'interfaccia delle notifiche sui cellulari, sono pensate appositamente per creare dipendenza. Perché? Dipendenza perché devo tenerti agganciato, devo far sì che tu vieni a vedere Facebook, vieni a vedere la mia mail, eccetera, eccetera. E sono costruite dal punto di vista psicologico, c'è un libro molto carino che si chiama Hooked, che uno può andare a guardare, insomma, è la costruzione di quello che vedi non è casuale, dietro c'è una marea di studio, un'analisi dei dati per far sì che tu continui a cliccare su questo aggeggio. Allora, una delle cose che ti aggancia di più sono le notifiche. Fateci caso, appena vedi una notifica sul cellulare, hai questa sensazione orgasmica da dire: caspita, ma chi mi starà cercando? Chi avrà mandato una mail? Chi mi ha mandato la notifica? Messenger, WhatsApp? Allora, disattivare le notifiche è una grande opera di disintossicazione, perché tu non vedi ogni 2 minuti che c'è la notifica lì sopra. E quindi ho disattivato le notifiche e devo dire, funziona molto bene. Niente Facebook, mail, eccetera, eccetera. Entri tu a guardare quello che vuoi. Però bisogna stare molto attenti, oggettivamente. Non è un discorso da vecchio questo, ma per il tempo che spendi, lasciamo perdere il discorso delle dipendenze, che non mi è mai interessato, ma come vuoi spendere il tuo tempo? Cioè, vuoi spendere il tuo tempo attaccato al cellulare, così, oppure vuoi spendere il tuo tempo a fare qualcosa di figo, interessante e che veramente vuoi fare? Allora devi staccarti un pochino da sto oggetto e usarlo solamente quando ti